Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È per mezzo dei sacramenti che noi possiamo essere partecipi del mistero di Cristo, come dice la colletta, ma non solo dice questo, proprio nel momento in cui ci prepariamo con la Quaresima, con il digiuno, con le opere quaresimali, quindi di penitenza, al mistero della morte e resurrezione di Gesù, è proprio una colletta che ci dice che i sacramenti ci rendono partecipi del mistero di gloria di Gesù, non tanto certo del Cristo che patisce, che muore per noi, ma soprattutto attraverso questo il fine, la partecipazione alla gloria, alla splendida luce in cui è la dimora di Dio. Chiediamo perciò al Signore di poter continuare il nostro cammino quaresimale con l'impegno che la grazia di Dio ci dona di poter avere, e anche con la luce che il cammino quaresimale ci dà, che è la luce che proviene dalla meta, la gloria di Dio a cui siamo destinati a partecipare. Chiediamo perdono per i nostri peccati, per le nostre infedeltà, per tutti i nostri dubbi,
vedi la mia miseria e liberami, perché non ho dimenticato la tua legge. Difendi la mia causa e riscattami, secondo la tua promessa fammi vivere. Lontana dai malvagi è la salvezza, perché essi non ricercano i tuoi decreti. Grande è la tua tenerezza, Signore, fammi vivere secondo i tuoi giudizi. Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, perché non osservano la tua promessa. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo il tuo amore, dammi vita. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Io gioisco per la tua promessa come chi trova un grande bottino. Dio, la menzogna, odio la menzogna e la detesto. Amo la tua legge. 7 volte al giorno io ti lodo per i tuoi giusti giudizi. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo. Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Io osservo i tuoi insegnamenti e li amo intensamente. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
Per me è un po' difficile riassumere tutto quello che abbiamo letto in questa settimana. Si rischia di non finire più, perché sono tante le cose, e quindi poi anche alla fine di perdere un po' un filo. E dico alcune cose così, senza nessuna pretesa che siano, appunto, che dicano tutto quello che abbiamo potuto meditare in questa settimana. Parto da una affermazione che è stata fatta ieri dal salmista. Diceva al versetto 141, Sair, io piuttosto che piccolo sono giovane e disprezzato, è un giovane disprezzato, e spesso abbiamo visto lungo il Salmo, anzi in quasi tutte le strofe, è ricordata un'afflizione che questo salmista subisce e patisce, un'afflizione che gli è imposta anche, sembra, perché segue la legge, dagli empi, da coloro soprattutto che, e gli empi qui sono soprattutto non tanto nemici esterni, ma all'interno del suo popolo, coloro che gli empi, come poi sono chiamati anche con altri termini, coloro che dimenticano di proposito la legge, come abbiamo letto nel Salmo primo, il consiglio degli empi, coloro, gli empi tutti sono peccatori, consiglio dei peccatori, non tanto perché commettono peccato, perché tutti si commette peccati e anche il salmista non è che sia esente dai peccati, ma non è questo che lui, è su questo che vuole fermarsi, gli empi sono coloro che volutamente, di proposito, non seguono più la legge. E qui perché è messo a confronto il salmista? Perché alla fine non serve a nulla, non è nella legge, la legge si dimostra che non porta a nulla, non è, insomma, comunque volutamente non la seguono. E questo tale trova l'afflizione, trova il confronto con questi tali, e perciò la sua solitudine anche, e anche la sua angoscia. Ed è un giovane, e infatti dice il versetto 141 sempre: io sono giovane e disprezzato, quindi un disprezzo che subisce all'interno, ma non dimentico i tuoi precetti. O meglio, lo shachachti, non ho in passato, è un passato, non ho mai dimenticato i tuoi insegnamenti. E questa sua integrità, che non vuol dire non commettere peccati, vuol dire scegliere sempre di voler fare la legge, porre la legge al centro della propria vita. Questa affermazione, non ho mai dimenticato i tuoi insegnamenti, è il motivo per cui chiede, uno dei motivi per cui chiede l'intervento di Dio, per cui i comandi di Dio, la legge di Dio, si mostri davvero per quello che deve essere, e che ha affermato tante volte lungo il corso del Salmo, i comandamenti della vita. Sono la parola di Dio e con lei la Torah che fa vivere, lo dice tante volte e anche oggi lo vediamo. Perché? Fa vivere perché mantiene in vita, fa vivere perché... Perché permette a questo tale di resistere alle prove, fa vivere perché è per una vita eterna, dice ancora, e chi, la salvezza che questo tale chiede varie volte, la chiede per poter osservare la legge del Signore. Fammi vivere secondo la tua, salvami perché io possa seguire la tua legge. E così va inteso le volte in cui leggiamo queste due affermazioni. La richiesta della salvezza non è tanto salvami comunque salvami perché non voglio andare a confondere le cose. Salvami perché io possa vivere per osservare la tua legge, per manifestare l'amore del Signore attraverso l'osservanza della legge, come abbiamo letto nei due versetti introduttivi di tutto questo Salmo. E perciò il Signore, nel versetto 151, si mostra in questo modo vicino, Perché, dice, tu, Signore, sei vicino, tutti i tuoi comandi sono verità. Perché questo tale, la salvezza di Dio ancora finale, non l'ha sperimentata, perché chiede ancora. E ci sono ancora gli empi che lo affliggono, in questo senso chiede la salvezza da questi, e non è ancora raggiunta. Ma da che cosa capisce che il Signore è vicino? Con la sua parola e col fatto che gli dà di stare in piedi, di resistere. E allora capisce che il Signore è vicino. E l'osservanza della Torah mostra che il Signore è vicino. Non solo è colui che promette, non solo è colui che invochiamo, che invoca, ma è colui che è vicino, e tutti i comandi perciò del Signore sono veri, sono verità. Ecco, sono alcune delle cose che abbiamo potuto meditare in questa settimana, e ora vediamo le due strofe di oggi, Resh e l'altra cosa, Shin.
Ma una delle cose che mi colpiscono di più è questo dominio assoluto della legge nell'orante, proprio è un martello, proprio questa confessione di fede nei confronti della legge, della parola. E mi viene in mente il versetto del Salmo 39, che dice: la tua legge è in mezzo al mio cuore. È un salmo ovviamente che si applica al Cristo. Alcune parole delle due strofe di oggi ritornano anche nel capitolo 52 di Isaia, cioè dove dice al versetto 12, mi pare, per questo farà grande bottino, perché appunto ha posto la sua anima, ha consegnato la sua anima alla morte. E poi appunto sempre nel capitolo 52 parla dell'umiliazione del servo, dello stato di miseria in cui appunto il salmista dice di trovarsi, e in qualsiasi situazione egli si trovi, appunto di persecuzione, di umiliazione, trova però la gioia e dice appunto oggi: io esulterò. E questo verbo ovviamente a me pare veramente profetico in qualche modo. Poi il fatto che il salmista sia giovane emerge anche dai primi versetti, dove c'è quella domanda: come il giovane potrà mantenere, custodire integra la sua via. E poi ancora nel versetto in cui dice: sono più saggio di tutti i miei maestri, sono degli anziani. Prima dice dei nemici, poi dice dei maestri, e poi dice: sono più saggio degli anziani.
Nel versetto 154 dice: difendi la mia causa e riscattami. E questo mi ha proprio fatto pensare anche al Messia, anche Gesù, che è il nostro avvocato, e nello stesso tempo ed è anche quello che ci ha riscattati. Chi riscatta paga, e lui ha pagato. E così mi è venuta in mente anche la prima lettera di Giovanni: se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre. E poi mi ha colpito anche che nel versetto 154 dica: secondo la tua promessa fammi vivere. Poi più avanti dice: fammi vivere secondo i tuoi giudizi, al 156. E poi ancora al 159: secondo il tuo amore dammi vita. Allora c'è una promessa, ci sono i giudizi e c'è l'amore di Dio che tiene in vita. Questa cosa mi sembra davvero bella. una promessa, i giudizi e soprattutto l'amore. E poi i malvagi, che sono definiti traditori, sono i potenti, in un altro passo abbiamo visto i superbi, quelli che non si sottomettono quindi alla legge del Signore e che la tradiscono. Ma ho visto i traditori e lui ne prova ribrezzo, ecco, perché odia la menzogna. Ma qui dice: perché non osservano la tua promessa. Anche questa cosa mi ha fatto pensare. La promessa è di Dio, non è dell'uomo, ecco. Eppure dice: perché non osservano la tua promessa. Quindi è bella questa cosa, cioè è una promessa di Dio che però impegna l'uomo, ecco.
Nella prima delle due strofe di oggi, oltre a quello che diceva Fernanda, mi sembra che sia molto presente la richiesta di vedere. Vedi la mia povertà. Al primo versetto della prima strofa, al 159, vedi che io amo i tuoi precetti e ho visto i traditori. Ecco, e mi sembra un'invocazione: vedi la mia povertà e liberami, una invocazione che fa accorrere Dio, ma per liberare il suo popolo, come lui ha visto la schiavitù del suo popolo in Egitto ed è sceso per liberarlo. E comunque ho notato che quei tante espressioni, no, che noi usiamo al presente, nel testo in realtà sono al passato. Io ho amato, ho osservato, e in particolare mi pareva giusto sottolineare al 166: io ho aspettato la tua salvezza, o Signore. E questo mi sembra come un uomo che arriva a un certo punto della sua vita e ricapitola davanti al Signore tutto quello che lui ha provato per il Signore e tutto quello che lui si aspetta adesso dal Signore. E è un racconto che noi appunto vediamo e che possiamo fare nostro, perché ho aspettato la tua salvezza e ho fatto i tuoi comandi. E io penso che sia una grossa responsabilità, ecco, che noi in un certo senso addossiamo al Signore, no? di prendersi cura di noi, ecco, di prendersi cura di noi con la nostra storia, perché lui vede, e questo noi lo sappiamo. Ma in un certo senso gli diciamo: questa è la mia vita, ho fatto, non ho fatto, ho osservato, non ho osservato, però adesso in un certo senso tocca a te.
Un piccolo parallelo ai versetti 157-161 che parlano di questa persecuzione: molti mi perseguitano e mi affliggono, i potenti mi perseguitano senza motivo. Allora mi è venuto in mente il Salmo 143 al versetto 3, dove dice: il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita e mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come morti da gran tempo. Questo mi ha riportato a quello che il Signore ha detto in Luca 21:12, quando parla di quegli avvenimenti drammatici che ci saranno dopo la distruzione del Tempio. Però dice: ma prima di tutto, al versetto 12 appunto, ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. però dopo dice anche: avrete allora occasione di dare testimonianza. Ecco, la persecuzione in questo caso, e penso che sia proprio alla fine di tutto, dare testimonianza, insomma, un'occasione per poter dare testimonianza. Questo è quello che ha detto il Signore.
Il profilo del salmista mi sembra che delinei un anavim, no? un piccolo del Signore, un povero. E sono vari gli aggettivi che mi inducono a dire questo. Nel Salmo dice: sono misero e disprezzato, afflitto. Semplice, la tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici. Disprezzato, oppresso, straniero e in esilio, quasi bandito dalla terra. E proprio per questo è consacrato alla parola. Una parola che è declinata in diverse sfumature, diventa promessa, legge, promessa, verità, grazia, vita. È proprio il Vangelo di oggi che dice: io vi consacro nella verità, la tua parola è verità.
Dall'altra parte, questi oppressori, questi nemici, anche già altre volte l'ha detto, sono chiamati anche in queste strofe qua i potenti, i principi, alla 161. E non hanno come, diciamo, hanno questo ruolo di persecutori. Quello che chiede il salmista, mi sembra, è che il Signore si ricordi di lui e lo protegga. Ma quanto a questi nemici, l'esito è, mi sembra, riposto nelle loro azioni, non è tanto invocato da Dio: puniscili, condannali. Ma aveva detto ieri che al 150 si avvicinano i miei persecutori, ma tu, Signore, sei vicino. Quindi rispetto a sé c'era un'oppressione che si faceva sempre più prossima, ma la vera vicinanza e la vera difesa, il baluardo, era il Signore. Ora dice che in questo avvicinarsi per opprimere, loro si allontanano dalla salvezza. 155, lontano dagli empi è la salvezza. Cioè, mi sembra che lui per i nemici, per questi principi, per questi potenti, per questi che hanno deviato e cercano di, e che lo insultano, che lo svergognano, lui non chieda tanto il male, una punizione, una vendetta, ma che dica che loro, facendo così, hanno deviato, si sono allontanati. Cioè che sì, con le loro mani perdono la salvezza, perdono la luce, perché la salvezza, la luce, la vita, appunto, come abbiamo detto tutto adesso, è invece nell'osservanza. E mi sembra che in controluce, insomma, c'è questa figura dei traditori, dei principi, che sono quelli che con i loro piedi si allontanano.
161 e 163, le espressioni che usa per esprimere i sentimenti e gli atteggiamenti interiori che animano il salmista, appunto, c'è il timore per le tue parole, la gioia per la tua promessa, l'amore per la tua legge da un lato, e l'odio per il falso, come in tanti salmi dice: lontano da me il malvagio, chi dice menzogna non starà alla mia presenza, eccetera. Quindi tutti i termini che insieme mi sembrava che esprimessero la pienezza del rapporto con il Signore, ecco, da un lato per il bene e da un lato l'odio per il male.
Ma già diverse volte l'avevo sentito, vero? L'ultimo versetto, 168, mi riporta molto al lume celeste. Cioè, queste vie che sono già spianate davanti a lui mi fanno appunto pensare a quella luce che c'è in fondo, che ci attira, che ci previene, che ci guida. E tutto questo c'è spesso nella pace, nella gioia, si ripete diverse volte, e tutto sommato mi sembra anche che possa permetterci o permettermi di essere consolata ogni volta che invece mi sento persecutrice senza motivo, mi sento lontana, mi sento forse un po' dall'altra parte, insomma, da chi, pur avendo tutto questo, si allontana con grande facilità.
Io faccio solo una sottolineatura del versetto 161, che nel testo greco risuona con una certa tonalità particolare, perché usa lo stesso termine che Gesù nel capitolo 15 di Giovanni usa, applica a sé e dice: perché si adempisse la parola, mi hanno odiato gratuitamente. Qua l'italiano dice senza motivo. E nella seconda parte, sempre di questo versetto, c'è la parola concreta di quello che poi dirà Gesù ancora nel capitolo 10 di Matteo riguardo ai discepoli che subiranno persecuzione, e dice, qua dice: mi hanno perseguitato senza ragione, ma il mio cuore teme solo la tua parola. E Gesù dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima, temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nella Geenna l'anima e il corpo. E quindi l'unica cosa è appunto il timore di Dio, il resto non deve far paura al cristiano, anche se, appunto, come lo vediamo anche adesso, quello che sta succedendo è una cosa che si concreta in modo molto realistico, però il Signore dice così.
A me ha colpito il tema, che qui è ripreso molte volte, della pace, della gioia, dell'amore per questa parola, l'esperienza cioè di un incontro che dà vita e che riempie la vita del salmista. E allora il versetto 162: io provo grande gioia per la tua promessa, come chi trova un grande bottino. Beh, mi richiama alla mente quel passo del Vangelo dove dice che il regno dei cieli è come un uomo che trova un tesoro in un campo e subito va, pieno di gioia, vende tutto quello che ha e compra quel campo. E quindi che il salmista viva questa esperienza di riscoprire nella parola di Dio se stesso e tutta la sua vita. Anch'io, come Stefano, ero colpito dalle parole del Vangelo di oggi, e anche un'altra, oltre a quella che ha citato lui, quando Gesù dice: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Pensavo che questa parola in qualche modo ha il potere di togliere dal mondo pur rimanendoci e di immergere colui che la riceve in una dimensione della vita per la quale il rapporto con la parola è il rapporto con Dio e diventa la sorgente della sua stessa esistenza, della sua stessa vita. E il mondo viene contraddetto da questa presenza e quindi il mondo lo odia.
Nella prima strofa di oggi faccio alcune osservazioni, perché nella prima strofa di oggi, al versetto 153, vedi la mia miseria, la mia afflizione e liberami. motivo per cui il Signore deve intervenire qui è l'afflizione che questo tale subisce, che il salmista subisce, e quindi chiede la liberazione. Ma non c'è solo questa, perché non ho dimenticato la tua legge. E quindi la liberazione, la salvezza è invocata perché l'afflizione che viene provata è perché egli non ha dimenticato la legge, quindi a causa della legge. Ancora il versetto 159, vedi che io amo i tuoi insegnamenti. È un'altra, Signore, e secondo la tua misericordia, secondo il tuo misericordia dammi la vita, che qui vede che il salmista afferma che ama gli insegnamenti del Signore e perciò chiede che intervenga il Signore. Il Signore, la salvezza è dal salmista, la salvezza è invocata perché la parola lo promette, ma anche perché questa parola l'ha amata, è diventata la sua gioia, è diventata la sua delizia, l'ha fatta sua. E quindi secondo la tua promessa, e perché questa è diventata la mia gioia. La seconda cosa che si può dire, insomma, colpisce anche, è stato già detto, anche il versetto 165, grande pace per quelli che amano la tua legge, ora. E infatti che sia ora lo mostra la seconda parte, e non una pace per dopo, per quando tutto sarà finito. E infatti si dice nel suo cammino non trova inciampo. Il motivo di questa pace non è la pace attesa, ma è la pace che si prova già ora, perché appunto la seconda parte lo mostra, nel suo cammino ora non trova inciampo. Il motivo è questo, e cioè colpisce, insomma, questo tale, questo orante, che non dimentica in quasi tutte le strofe di ricordare l'afflizione che subisce, la povertà, la miseria. È appunto uno dei poveri del Signore, uno dei poveri del Signore, come è stato anche detto, però questa condizione non gli impedisce di provare la gioia del Signore, la gioia nel seguire i comandi del Signore, e la pace che questo dà, la grande pace per coloro che amano la tua legge. Già ora la attende, ma già ora la sperimenta. E poi l'ultimo punto, al versetto 166 dice: ho atteso la tua salvezza, da te la salvezza, Signore. E poi dice alcune cose, e io le ho lette, le cose che seguono, come l'espressione di questa attesa, come ha vissuto questo tale il Signore, la salvezza del Signore, mettendo in pratica i suoi comandi. Quindi vivere l'obbedienza alla legge come l'attesa della salvezza del Signore, come un qualche cosa che costringe il Signore a intervenire. E l'anima mia ancora ha custodito le tue testimonianze, le ho molto amate. Quindi non solo l'osservanza, ma anche l'amore della legge. Osservato i tuoi insegnamenti e le tue testimonianze, lo ripete sempre. Insomma, a me pare molto sottolineato, molto forte questo, come anche già abbiamo trovato in altre strofe. Insomma, l'attesa, l'invocazione della salvezza si esprime attraverso un grido, perché bisogna chiederlo, ma anche attraverso la pratica, l'osservanza, l'obbedienza dei comandi del Signore,
e attraverso la gioia e l'amore che poi si possono, vengono provate dal salmista per la legge del Signore. Mi pare molto, molto concreto, molto bello, insomma, attendere la salvezza del Signore vuol dire osservare la sua legge, invocarla e osservare la legge, sicuri che il Signore poi interviene, e già questo può dare di gustare in anticipo ciò che speriamo per quando poi il Signore interverrà definitivamente. Perché? Perché ci deve essere qualche cosa nell'oggi che mostri che sia in un qualche modo un anticipo della salvezza che attendiamo. Questo è essenziale.